alla prima prova della finale maschile. Di fronte due big di questa specialità. Abbiamo l'australiano Gary Newland, che è stato campione del mondo e del Keirin, velocità e Keirin, nel 94, mentre Harnett, il biondo canadese, ecco questo è l'australiano, ecco qua Harnett, ha il record mondiale sui 200 metri, 9,865. Harnett è l'eterno piazzato tra i dilettanti.
Grazie a Rino Micocci per la parte tecnica. Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi in studio, Antonio Menenti e Davide Dionisi. Puntata di Non Solo Sport, lo avete capito dalla voce del mitico Adriano De Zan, dedicata al 100° anniversario del Giro d'Italia. E salutiamo anche in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire da Milano Massimiliano Castellani. Ben trovato. Buon trovato Massimiliano.
Buona giornata a tutti.
Abbiamo ascoltato De Zan, voce indimenticabile delle telecronache, dei pomeriggi, caldi pomeriggi dedicati al Giro d'Italia. Che cosa ti ricordi di quelle giornate?
Ma mi ricordo innanzitutto un personaggio che, come Nanno Martellini, ha reso glorificato uno sport come il ciclismo a livello televisivo. E poi mi ricordo forse un ciclismo che era ancora esente da certi maneggi, da situazioni velenose come quelle del doping e soprattutto un sistema mercantile che in proporzione potrebbe essere paragonabile quasi a quello del calcio.
Primo aspetto quindi, questi 100 anni del Giro d'Italia, come le vogliamo giudicare? Davide Dionisi in studio.
Luci e ombre ovviamente. Io sono particolarmente legato al Giro d'Italia perché ho ricordi personali, pomeriggi, io penso che i miei coetanei, pomeriggi trascorsi con i nonni, perché poi era proprio uno sport legato ad una generazione, forse oggi un pochino meno, e trascorrendo questi pomeriggi interi post pranzo, diciamo, ricordavamo insieme le imprese dei grandi campioni del passato e anche più recenti. È stata veramente una bella esperienza che poi porto ancora oggi con me.
Antonio Menenti, anche a te un ricordo di questi pomeriggi trascorsi davanti allo schermo a vedere, ricordiamo Gimondi, ricordiamo Merckx, ricordiamo Moser e Saronni negli anni a noi più vicini.
Ricordiamo anche qualche bella foto familiare, perché molte volte per chi ha avuto, diciamo così, tra virgolette, la fortuna di avere in famiglia qualcuno veramente appassionato e si prendeva la macchina e si andava a vedere nei posti più vicini la corsa, il giro che passava con tutti i tuoi campioni che vedevi soltanto a volte sullo schermo, provi a vederli direttamente dal vivo e quelle erano sensazioni veramente assolute.
Però Castellani, voglio fare ora una domanda che può sembrare un po' scomoda o comunque che ci riporta alla realtà. Perché noi, e non solo noi, ma basta vedere anche i giornali, quello che hanno scritto nei giorni passati, guardiamo ai 100 anni del Giro d'Italia pensando al passato e non guardando tanto al futuro. Lo ricordiamo tutti per questi nomi, per Gimondi, per Moser, per Saronni. Guardiamo al passato. E il futuro del Giro d'Italia quale sarà? Del ciclismo guarda, quale sarà?
Ma guarda, guardiamo al passato innanzitutto perché il Giro d'Italia è un patrimonio culturale, non a caso noi l'abbiamo trattato su Avvenire sulla terza pagina, nella nostra pagina culturale ho scritto il giro letterario, cioè il giro di Buzzati, di Campanile, di Pratolini, di tutti quelli che seguivano, essendo degli scrittori affermati, seguivano il giro come inviati. E quindi questo ti fa capire quanta letteratura ci sia e quanto patrimonio culturale ci sia dietro a questa manifestazione. Il problema grosso è che negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a delle situazioni drammatiche. Io credo che la morte di Pantani poi abbia tracciato uno spartiacque tra uno sport leggendario e invece uno sport che purtroppo è impantanato in queste tristissime vicende di doping in cui tutto sembra apparentemente e a volte purtroppo scopriamo realmente truccato. E quindi il futuro è un futuro relegato molto al controllo. Purtroppo è uno sport sotto vigilanza e per questo che il futuro non lo vediamo.
Tra qualche minuto ci collegheremo, dopo un primo ospite, Palmiro Mascherelli, che è il responsabile di Acqua e Sapone Mocambo, una squadra che partecipa al Giro d'Italia, che era la squadra che noi vogliamo ricordare per quanto riguarda il Re Leone, così lo chiamavano Cipollini. Poi avremo anche un collegamento con una albergatrice di Longiano, siamo nella provincia di Forlì Cesena, Claudia Perugini, per ricordare Pantani. Pantani andava molto in questo albergo, noi abbiamo ricercato questa albergatrice che andava a pedalare insieme a lui per le colline tra Rimini e Cesena. Cercheremo di tratteggiare anche un ricordo di Pantani, altro grande del Giro d'Italia. Ma salutiamo Palmiro Masciarelli di Acqua e Sapone Mocambo, squadra che partecipa al Giro d'Italia, oggi terza tappa da Grado a Valdobbiadene. Grazie per essere sulla Radio Vaticana, Masciarelli.
Buongiorno a tutti voi.
100 anni del Giro d'Italia, ma una squadra pensa al secolo di vita o guarda al futuro?
Ma questo è uno sport che è fatto anche di ricordi, però noi senz'altro guardiamo al futuro, bisogna sempre guardare avanti.
Che cosa significa per una squadra partecipare al Giro d'Italia? Noi abbiamo sotto gli occhi spesso i problemi delle squadre di calcio, delle squadre di basket, di sport che forse sono più sotto l'occhio del riflettore e anche nella quotidianità. Spesso il ciclismo ultimamente è andato sotto i riflettori per problemi legati al doping e ad altri avvenimenti. Ecco, voi come squadra come vi siete preparati e come giudicate anche la copertura mediatica verso il ciclismo?
Ma guardi, noi per una squadra italiana fare il Giro d'Italia è la massima aspirazione, specie noi che abbiamo due sponsor italiani, quindi diciamo che tutta l'attenzione riguarda il Giro d'Italia. Per quanto riguarda il riscontro mediatico, il ciclismo, anche a detta della RAI, è lo sport che dà più immagine agli sponsor, perché comunque la squadra non è la Pescara Calcio, la Roma, il Milan, è l'Acqua e Sapone che fumo campo, quindi ho un'immagine diretta, quindi diciamo che è quella che dà più immagine agli sponsor.
Castellani, chiedo scusa, Masciarelli, abbiamo un collega dalla redazione di Milano di Avvenire che vuole fargli una domanda. Castellani.
Sì. No, io volevo sapere da Masciarelli, che tra l'altro è stato un ottimo ciclista, volevo sapere se rispetto a quando correva lui, in questo momento c'è una variazione forte. Nel calcio si dice spesso che l'ultima generazione è una generazione molto diversa da quella di vent'anni fa, con grossissimi limiti anche da un punto di vista caratteriale, soprattutto con tutta una serie di situazioni legate a ingaggi che sono cresciuti di molto. Esiste questo, diciamo, sboom anche nel ciclismo?
Masciarelli.
Nel ciclismo sì, anche nel ciclismo è cambiato, magari un pochino di meno rispetto agli altri sport, però insomma senz'altro anche nel ciclismo. Diciamo che ai miei tempi era più bello correre, perché era molto più tranquilli, era un mondo diverso da quello di oggi. Oggi è molto più stressante, poi questi fatti di doping, a cui accennava il suo collega prima, senz'altro è un grosso problema. Noi nel ciclismo diciamo che quei pochi, secondo me, che fanno i furbi, questo è il mio parere, però sono, secondo me, dati dai fatti, vengono tutti beccati, tutti presi. Io come squadra quest'anno ho speso 127.000 euro solo per fare i controlli doping alla mia squadra.
Posso fare un'altra domanda?
Questi controlli vengono fatti a sorpresa, quindi diciamo che chi bara al 99% viene preso.
Volevo fare un'altra domanda, se permette. Lo chiedo a Masciarelli, ma l'iscrizione di Armstrong, alla luce di tutto quello che si è detto, scritto in passato, anche sulla sua vicenda che ha dei chiaroscuri molto forti, a voi, come addetti ai lavori, come l'avete presa, sinceramente?
Ma io sinceramente sono molto contento che Armstrong partecipa a questo Giro d'Italia. Si è visto subito la differenza, già la presentazione del Giro alla conferenza stampa si è vista la differenza tra quando, adesso che c'è Armstrong, e quando non c'era. C'è molto più interesse intorno al ciclismo, poi lui è stato un fuoriclasse, vanno sempre a trovare qualcosa che magari lui, insomma, anche quest'anno gli hanno fatto una marea di controlli a sorpresa. Poi una cosa che veramente tengo a sottolineare: non il ciclismo facciamo dei controlli doping, ma li facciamo a sorpresa a casa.
Sì, secondo me
i controlli che si fanno dopo la gara fanno ridere, non servono assolutamente a nulla, perché chi bara lontano dagli eventi sportivi. Nel ciclismo, come in tutti gli altri sport, l'unico sport che veramente sta facendo una lotta al doping siamo noi, perché io sfido qualsiasi squadra che spende la cifra che spendiamo noi come società sportiva interna per fare i controlli. E facciamo questi controlli che vengono fatti, ripeto, a sorpresa. Noi dobbiamo dare, tutti i ragazzi devono dare la reperibilità. Questo vuol dire che se per farle un esempio, lunedì di Pasqua, io abito a Pescara, volevamo andare con tutta la famiglia a Roma, dove c'è dove ci sono i suoceri dell'altro mio figlio, e due figli non sono venuti perché dice fa, dobbiamo cambiare tutto il codice Adam, tutti gli spostamenti,
certo.
Cioè, è come se fossero dei carcerati, anzi un pochettino più controllati, e questo fa sì che comunque diciamo che la maggior parte dei corridori corrono in una maniera pulita. Poi ripeto, qualche baro c'è sempre, l'anno scorso qualcuno è stato smascherato e verranno smascherati sempre, perché comunque con quello che spendiamo il doping sta, prima era sempre dietro l'antidoping, era sempre dietro il doping, adesso con gli investimenti che stiamo facendo diciamo che non siamo passati avanti, ma siamo quasi riusciti a passare avanti al doping.
Ultimissima domanda vorrei fare, ma nonostante i controlli siano così capillari e accurati, com'è possibile che ci siano ancora dei ciclisti che ricorrono all'aiutino o al trucco?
Ma non sono solo i ciclisti, se avete visto agli Olimpiadi ce ne sono stati sei, però qua da casa solo il ciclismo è stato dato questa grossa luce, insomma. Ecco, io adesso vi faccio un piccolo esempio, c'è una ragazza proprio di Roma, campionessa mondiale, che da bambina correva con me, e campionessa mondiale, è stata presa positiva a un controllo con l'efedrina, con una quantità di 0,0001, bassissima, questi gli hanno dato 2 anni di squalifica. Adesso a me sì, il calcio piace, però hanno preso i calciatori con degli anabolizzanti, quindi coscienti che hanno preso questo prodotto e hanno solo 3 mesi, ma la giustizia deve essere uguale per tutti, non c'è lo stesso metodo secondo me, ecco.
Bene, Masciarelli, benissimo questo esempio, resti in collegamento perché abbiamo qui da studio altre domande da Davide Dionisi, mentre sappiamo che dobbiamo salutare Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire per altri impegni, grazie, alla prossima settimana.
In bocca al lupo a Masciarelli e buon giro a tutti.
Grazie. Crepi, Masciarelli, ancora una domanda da studio da Roma con Davide Dionisi.
Masciarelli, buongiorno. Allora, da quanto lei ha detto, sembra che appunto anche il ciclismo abbia bisogno di divi, almeno da quel che lei ha sottolineato per quel che riguarda la vicenda Armstrong, affinché il ciclismo poi possa trarre nuova linfa. Però io la domanda la rivolgerei, passerei in un altro settore. Lei più volte ha fatto riferimento tra passato e presente. Come una squadra seleziona i suoi componenti e che cosa fa per tirare su un vivaio? Quali sono i criteri di selezione degli atleti e che cosa effettivamente si fa per cercare di tirare su una squadra ex novo? Ecco, questo soprattutto anche per far capire come si muove il ciclismo ai nostri radioascoltatori.
Ma guardi, io,
per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, ecco Masciarelli.
Sì. Io ho 6 gruppi sportivi minori, quindi sparsi un po' in tutta Italia, anche nel Lazio, nel Veneto, in Toscana, quindi abbiamo 360 tesserati e questi ragazzi cominciano da 7 anni, diciamo, cominciano a crescere, poi man mano passano di categoria e diventano dilettanti, poi andiamo a pescare tra quelli che abbiamo noi, ma anche tra quelli delle altre squadre, perché è difficile, poi il passaggio al professionismo è molto, molto difficile, e diciamo su un vivaio molto vasto, poi quelli che passano sono proprio 2, 3, 4, 5, c'è una grossissima selezione. Questo poi, una volta che abbiamo trovato i ragazzi che sono all'altezza di passare professionisti, li facciamo crescere un po' alla volta, non so, come abbiamo fatto con mio figlio Francesco, che il primo anno, pur essendo ancora giovanissimo, il primo anno l'abbiamo messo in squadra facendogli fare le gare meno dure, e poi pian piano l'abbiamo inserito, l'anno scorso ha vinto il Giro dell'Asia e quest'anno ha 23 anni, il primo anno che fa il Giro d'Italia. Tra i professionisti abbiamo una squadra di 16 corridori, noi per arrivare al Giro abbiamo intorno a una 50ina di gare di avvicinamento, quindi selezioniamo sempre la squadra migliore, i corridori più in forma e anche più adatti al percorso, perché nel Giro d'Italia ci sono le cronometri a squadre, ci sono gli arrivi in salita, quindi cerchiamo di fare una squadra omogenea che sia valida su tutti i punti di vista.
Masciarelli, veramente un flash, chiudiamo: quanto costa all'anno una squadra di ciclismo come la sua, Acqua e Sapone e Mocambo?
Ma noi siamo tra le più piccole di quelle del grosso giro, diciamo, investiamo intorno ai 3-4 milioni
di euro.
Sono delle squadre, sì.
E un rientro, che rientro avete?
Ma due anni fa il Giro d'Italia ha dato i Rai praticamente 22 giorni solo di televisione, 1 ora e 54 di immagini in disposizione marchi, e diciamo che era sui 5.400.000 euro dati che ci sono stati forniti da Rai con quello sharing, con quegli orari che sono stati visti.
Bene.
Questo però sono solo i Giri d'Italia, poi noi facciamo 125 gare all'anno in tutto il mondo, quindi insomma, diciamo, per quello dicevo prima che il ciclismo, a detta di tanti esperti, insomma, è lo sport che dà più immagine allo sponsor.
Molto bene, grazie, auguri e buon lavoro a Palmiro Masciarelli di Acqua e Sapone Mocambo, a lei e a tutta la squadra, buon lavoro, buona fortuna.
Grazie.
Lasciamo il responsabile di questa squadra che corre al Giro d'Italia, mentre parlare del Giro d'Italia significa parlare anche di Pantani, di Marco Pantani, altro nome legato ai 100 anni del Giro. Per questo noi salutiamo Claudia Perugini, un'albergatrice di Longiano. Siamo sulle colline tra Rimini e Cesena, Longiano, località dove su queste colline Pantani amava spesso allenarsi. Dottoressa Perugini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
E grazie a voi per avermi ospitato.
Chi era Marco Pantani? Lei lo ha conosciuto? Ha anche girato in bici con lui, perché anche lei è una ciclista amante del ciclismo. Chi era Marco Pantani?
Allora, Marco Pantani era per noi un grande amico che abbiamo conosciuto a Cesenatico, e appunto perché abbiamo gestito un albergo che era vicino alla loro attività. Sua mamma faceva la piedina, aveva un chiosco di piedina, e da lì l'abbiamo conosciuto, principalmente la famiglia e poi lui successivamente. Ci siamo avvicinati a questo sport proprio grazie a lui, perché era impossibile non appassionarsi. Lui ti trasmetteva talmente emozioni, e soprattutto in questo periodo dell'anno. Lui faceva tutti i suoi allenamenti invernali proprio in previsione del Giro d'Italia, che era la gara che più amava. E faceva noi stavamo insieme a lui ad allenarci, ma per quel che potevamo, perché lui comunque faceva sempre allenamenti molto particolari. E magari a volte usciva di casa anche senza prendere su niente per mangiare, per rifocillarsi, e faceva tantissimi chilometri fino a mettere alla prova al massimo il suo fisico. E comunque spesso capitava anche quassù nelle colline longianesi, che lui amava tantissimo, era legatissimo alla sua terra. E da bravo guascone romagnolo, perché aveva proprio nel carattere insito proprio tutte le caratteristiche del romagnolo, quindi l'orgoglio e diciamo la caparbietà proprio anche in tutto quello che faceva, e soprattutto anche la voglia anche di divertirsi poi alla fine, diciamo, va tutte queste caratteristiche.
Negli ultimi tempi voi avete conosciuto però un Pantani più riflessivo.
Sì, diciamo che i primi tempi, che noi quando l'abbiamo conosciuto, che era proprio il Pantani all'inizio proprio della sua prima di diventare, diciamo, il Pantani, era molto più spensierato, e anche dopo che aveva vinto il Giro, il Tour, lo si avvicinava e riuscivamo a parlarci, però lui spesso si estraniava e aveva sempre questo sguardo un po' con questa punta di tristezza, dico io, perché forse non riusciva mai a capire se nel rapporto con le altre persone c'era sempre solo la sincerità, diciamo, nei rapporti delle persone. E forse lui a volte si sentiva considerato solo per il campione, non solo per invece la persona e per quello che era lui veramente.
Perugini, un'ultima cosa: lei è un'appassionata, è un'albergatrice ma anche un'appassionata di ciclismo, e al riguardo lei ha scritto un libro dal titolo Sete d'Africa, edito da Ediciclo. Perché questo amore per la bicicletta?
Beh, infatti volevo sottolineare il fatto di le cose belle che sono nate grazie a lui, che veramente continuano a esserci tuttora, anche al suo ricordo. Io non smetterò mai di ringraziarlo. Ho dedicato a lui il mio libro proprio perché è stato lui a farmi conoscere questo sport che è meraviglioso. E noi abbiamo adottato la bicicletta per i nostri viaggi all'estero, siamo andati in tanti in molte parti del mondo, abbiamo pensato di dare un senso al nostro pedalare perché questo non rimanesse vano. L'ultimo viaggio è stato in Africa, in Mali, Burkina Faso, e abbiamo voluto fare una raccolta di fondi per portare dei pozzi in alcuni punti appunto del Mali e del Burkina Faso. Grazie a questa esperienza è nato appunto questo libro, che appunto sono mie riflessioni durante questo viaggio, e sono riflessioni a ritmo di pedale che solo la bicicletta ti permette di fare, proprio perché è un ritmo lento che ti mette in contatto con la gente, che la gente ti rispetta, perché la bicicletta implica rispetto. E questo è tutto, diciamo, e da lì appunto... Bene. È nato tutto questo.
Bene, a Claudia, grazie a Claudia Perugini, amica di Marco Pantani, ciclista, albercatrice di Longiano. Siamo sulle colline tra Rimini e Cesena, dove la passione per l'altro, tra l'altro per la bicicletta, è ormai chiara da anni. Grazie e buon lavoro, Perugini.
Grazie a lei, arrivederci.
Salutiamo questa amica di Pantani, la linea Davide Dionisi in studio a Roma.
E a proposito di Giro d'Italia, quest'anno celebra il suo centenario a San Martino di Castrozza, in Trentino, con l'arrivo di domani, 12 maggio, quarta tappa, e la partenza di mercoledì, 13 maggio, la quinta tappa. Due tappe che sicuramente risulteranno molto importanti ai fini della classifica finale, viste gli arrivi in salita e le numerose asperità lungo il percorso. Per l'occasione si è costituito addirittura un comitato tappa presieduto da Antonio Stompanato, che abbiamo in diretta con noi. Buongiorno Antonio Stompanato.
Buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
Allora, San Martino di Castrozza si vestirà a festa e di rosa per accogliere domani e mercoledì Giro d'Italia del centenario. Che cosa avete organizzato per l'occasione?
Sì, guardi, noi stiamo lavorando da un paio di mesi. Il comitato tappa, devo dire che ha lavorato sodo, perché accogliere una tappa del Giro d'Italia non è solamente un onore ma anche un onere, soprattutto quest'anno, nell'anno del centenario, per noi è doppio, considerando appunto che arrivano domani, che è il giorno 12, e ripartono sempre da San Martino di Castrozza il giorno 13. Cosa abbiamo organizzato? Beh, un po' di cose, per noi un sacco di cose, visto che insomma la tappa l'ultima volta è arrivata nel 1982, sono passati diversi anni, quindi un lavoro veramente... abbiamo allestito il paese, lo abbiamo vestito come dire di rosa, quindi con bandierine, striscioni, tutti gli hotel hanno ognuno un segno, degli striscioni sui poggioli, che di solito sono di legno dalle nostre parti, e quest'anno sono un po' rosa, nel senso che appunto sono stati rivestiti da striscioni rosa. Abbiamo dipinto un albero, naturalmente non vero, nel senso che non è un albero che vive. Abbiamo recuperato tra tutti gli alberi che ci sono qui nella zona un albero, un abete, un grande abete, lo abbiamo dipinto di rosa in omaggio appunto al colore del Giro d'Italia. Poi ci sono delle sfilate nell'attesa, appunto intorno alle 14, quando il giro sarà partito da Padova e sarà in giro appunto per il Veneto ancora. Noi faremo delle sfilate con dei gruppi folcloristici del posto, con i maestri di sci, le guide alpine, la banda, una scuola di mountain bike del posto che sfilerà con dei ragazzi, vigili del fuoco volontari. Insomma, un bel po' di persone che ci aiuteranno.
Ecco, Stompanato, ricordiamo innanzitutto che oltre al 1992 a San Martino di Castrozza il giro era passato anche nel 1954 nella tappa Grado San Martino di Castrozza. Da studio il collega Menenti, una domanda per lei.
Prima di tutto buongiorno.
Buongiorno.
Comunque la domanda molto, diciamo così, semplice. Vedo fra i nomi dei vostri campioni trentini Moser, Simoni, Fondri, Est Piccoli, Bertagnolli. Questa terra ce ne dà molti i campioni, ma in particolare è il vostro carattere che vi aiuta a diventare così, o c'è qualche altra cosa che si nasconde in questi campioni trentini?
A chiudere, Stompanato.
Sì, chiudiamo. chiudiamo dicendo intanto che sì, è il carattere della gente trentina, anche se io non sono un trentino doc, però credo che sia il carattere trentino della gente del nord e soprattutto comunque del Trentino che li fa così. Queste persone, questi campioni saranno ospiti, simuleranno un partenza ricordando il centenario, appunto, quando partì il Giro d'Italia nel 1909, simulando una partenza il giorno 13, poi taglieremo una grande torta, saranno con noi appunto e stapperemo una bottiglia di spumante Trentino Doc, Trento Doc, e saranno con noi mercoledì mattina, ci tenevo proprio a dirlo. Bene. Grandi campioni e grandi amici anche.
E buon vino, questo è importante per un ciclismo che valorizza anche quelle che sono le caratteristiche del territorio, uno sport vicino alla gente e al territorio locale. Grazie ad Antonio Stompanato.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Presidente del Comitato Tappa San Martino di Castrozza, da Luca Collodi è tutto, grazie a Davide Dionisi e Antonio Menenti, l'appuntamento con lo sport sulla Radio Vaticana è per lunedì prossimo.